Fratello Giuseppe, leggiamo insieme il messaggio da parte di Roberta, che presenta in un modo abbastanza realista la situazione in Italia, e poi ti chiediamo di spiegare un po' quello che sta succedendo. Roberta scrive: Cari fratelli, qui in Italia le notizie sono un susseguirsi di schifezze generali. Il Movimento 5 Stelle, dopo che Salvini ha avviato una crisi di governo, si sono fatti abbindolare dal PD, con varie promesse che, a parer mio, sono chiacchiere da bar. L'alleanza è nata per non far perdere alcuni obiettivi raggiunti per aiutare gli italiani, come il reddito di cittadinanza, dove sono esclusi la maggior parte degli stranieri senza cittadinanza, e anche la quota 100, che permette di avere la pensione con equilibrio tra età e contributi versati, cosa che fino a mesi fa era impossibile. Cioè, se avevi 59 anni e 40 di contributi, non potevi andare in pensione. Ora sì. E varie cose che hanno stabilito insieme a Salvini. Come sapete, detesto la politica. Sappiamo già come andrà a finire secondo le profezie. Quindi, a prescindere, non sono mai buone notizie. Però, per un attimo è stato bello illudersi che veramente qualcuno bloccasse l'arrivo di tanti migranti, che qualcuno prendesse seriamente in considerazione il bene dell'Italia. Sapevamo sarebbe durata poco, ma almeno per qualche mese si è respirato. Con questi posseduti al governo ora mi aspetto il peggio del peggio, altro che bufalà l'accordo. Da fessa ci ho sperato fosse una falsità. Poco importa il perché dell'alleanza, credo il fine non debba mai giustificare i mezzi. E il PD è una mina vagante nelle mani di Satana. Dio ci aiuti. Un abbraccione, Roberta. Grazie, Roberta. Dio ti benedica. Fratello Giuseppe, come vedi tu questa alleanza tra le 5 Stelle e il PD? Cosa succederà?
Insomma, io l'ho sempre detto, cioè non mettete la fede in Salvini, poveraccio, è un politico secondo me molto sincero e ha fatto più di quello che poteva fare, ma è circondato da lupi, naviga zona piena di pesce cani, cioè a destra e a sinistra, cioè tutti c'hanno i dollari dei soldi e la politica è, diciamo, la politica è una gara al potere, come la gara che arriva primo, capito? Cioè la politica, cioè Gesù, così era Giovanni 6,15, volevano farlo re, è andato a nascondersi. Si è nascosto nel deserto, non voleva essere fatto, non voleva regnare su un popolo di non rigenerati, capre. Chi vuole fare? Chi vuole regnare? Infatti, vedi, eleggono la persona giusta, Salvini, e tutti gli fanno le scarpe, a cominciare dai suoi alleati. Suoi alleati che bla 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 si alleano con lui, il 5 Stelle, e poi fanno gli affaracci loro, perché loro tengono un occhio sui votanti, i voti, l'elettorato, i seguaci, e un altro sul potere, non, il resto non conta. All'elettorato promettono tutto quello che loro vogliono ascoltare, che gli stuzzica le orecchie. Poi, naturalmente, sotto banco fanno quello che gli conviene, e quindi i ministeri, gli incarichi vengono dati alla gente del partito per meriti di partito, per fedeltà al partito. Ora, il partito non è il popolo italiano. Mussolini aveva il 22% di fascisti, di 22% di seguaci in Italia, fece la marcia su Roma, quindi il 22% e poi si chiamava l'Italia, l'Italia non è l'Italia, sono il 22% di fascisti. Va bene, quindi i partiti, già quando dice partito, già hai detto imbroglio, perché? Perché il partito fa l'interesse del suo partito, suppostamente dalla gente che lo ha votato, in realtà l'interesse del partito è ancora più profondamente interesse suo personale, capisci? Alla fine non è neanche a favore della moglie, dei figli e della sua famiglia, è suo, 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 cioè viviamo in un mondo di egoismo totale, dove i valori sono i soldi e il potere. Soldi e potere, il resto sono baggianate per i fessacchiotti che guardano la televisione e ci credono. Sono nella televisione, se tu guardi, gridano, strillano, parolacce irripetibili, Ognuno se la gira alla sua maniera, è un branco di egoisti, tranne qualcuno che ogni tanto parla di Gesù, che parla della verità. E Salvini parlava della Madonna, e questo è il suo Gesù, di cui bisogna rispettarlo, così lo hanno. Però il Papa dice no, la Madonna, e dice questo è sotto il nostro controllo, è uno strumento che possiamo usare solo noi per gli affaracci sporchi nostri. Voi politici, noi religiosi dal Vaticano possiamo intrufolarci nella politica, usare la Madonna per parlare della politica per i nostri affaracci. Voi non potete, perché noi abbiamo il monopolio. Protestanti no, i politici no, i protestanti viceversa, anche loro hanno le loro. Insomma, fai bene, sorella, a dire che qualcuno si era illuso per un attimo, è solo un'illusione, sorellina. Un'illusione per chi ci è caduto, cara Roberta, ma cerchiamo di non caderci più. E noi, io lo dicevo, no, 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 non mettete la fede in Salvini, perché poveraccio, cosa vuoi che faccia? Va bene, eh? Cosa vuoi che faccia? È circondato da un branco di lupi, e va bene. Quindi eleggere un partito, hai eletto un partito, non l'Italia. Cioè anche la democrazia, certo, è meglio di una dittatura, certo, però è sempre dittatura, perché è la dittatura della maggioranza che forzano la minoranza a fare quello che la maggioranza, il 51%, vogliono, quindi è sempre dittatura. Quindi lascia perdere la Costituzione, i diritti, le leggi, lascia perdere, quello che conta è il potere, chi ha il potere in Cina? I comunisti, e basta, quella è tutta la democrazia, e su quelli sono tutti i diritti che tu hai diritto, e di sottometterti alla dittatura cinese, punto e basta. Lo stanno scoprendo questi giorni a Hong Kong, che non sono così liberi. In Russia c'è la Costituzione, sotto Stalin c'era la Costituzione, c'era la libertà di religione sotto Stalin, e così dire, la Costituzione russa a chiacchiere. In realtà quello che era è che comandava Stalin, e se la girano, se la, come adesso Putin, chi va in strada a manifestare che vogliono elezioni libere, appena c'è uno che si un oppositore serio a Putin, il giorno dopo si trova in prigione perché magari ha attraversato il semaforo col giallo, che è il sistema tipico dei comunisti, no? Vanno a scoprire quando è che è starnutito nel modo sbagliato e ti arrestano per 2 anni. Perché tu non hai pagato, la tassa sul gelato. Al Capone si è fatto 11 anni di prigione, l'hanno arrestato dopo tanti anni che non riuscivano a arrestarlo, perché il caro napoletano, era napoletano mi pare, perché aveva una squadra di avvocati a aggiustargli le cose, come tutti i multinazionali, come tutti. E allora lo hanno arrestato per, cos'è che ha fatto? Non ha pagato una tassa, una stupidaggine, uno sbaglio dei suoi avvocati, non ha pagato una tassa. L'hanno arrestato per 11 anni, capito? E quello era un gangster. Quindi così facevano in, io quando eravamo noi in Romania la polizia è venuta 2 volte, e già era caduto il comunismo, siamo nel 92, la polizia 2 volte a controllare il gas, la seconda volta a controllare l'acqua, però per controllare l'acqua mi aprivo negli armadi, c'erano le Bibbie, avevano 20 Bibbie, questo e questo, e sono, qui ci sono multe grandissime, se voi disturbate i vicini, non disturbiamo nessun vicino, occhi di minaccia. Io sono di baffi ridevo perché dicevo, questi hanno dimenticato, il comunismo è caduto, non posso fare niente, infatti non ho fatto niente. Sì. Però minacce, cioè e sono ancora così in Russia. Italia e Europa lo stesso, vogliono il socialismo, non hanno capito niente che il socialismo ha fallito tutte le parti. Io voglio dire a... se c'è qualche fratello che ci segue, che è filo comunista come era mio padre, voglio dire, dov'è che ha funzionato il comunismo? Dov'è che ha funzionato il socialismo? Dov'è che ha funzionato il leninismo, il marxismo, il Pol Potismo, il maoismo, eccetera? Dov'è che ha funzionato? Il comunismo, il socialismo funziona solo a livello teorico, come l'evoluzione, che veniamo dalle scimmie, ma quando tu me lo devi dimostrare sperimentando nel laboratorio, nessuna scimmia diventa uomo. Solamente nella zucca quadrata di Charles Darwin, ma me lo dimostri che questa scimmia, che mia mamma era una scimpanzé, mia bisnonna, quello che era, al cavo. Comunismo, socialismo, capito, è un'altra bugia come capitalismo. Quindi ne abbiamo parlato di non mettere la fiducia, e va bene?
Sì, è vero,
quindi
sì.
neanche Gesù ha potuto riformare la politica del mondo. Gesù non ha potuto riformare la politica. Così che faccia Salvini. Il Salvatore non ci è riuscito a riformare la politica, ci deve essere Salvini, ma poveraccio. Il solo modo era quello di fare quello che Gesù ha fatto. Salvini doveva fare quello che Gesù ha fatto, e cioè mandare tutti a evangelizzare. E Salvini non è missionario, poveraccio. Hai capito? Poi c'è tutti i farisei contro, il falso papa. E adesso il capo dei gesuiti, che prima era Bergoglio, il capo dei gesuiti, e uno dei capi era Bergoglio. Il capo dei gesuiti attuale, sui giornali settimana scorsa ha annunciato: non esiste il diavolo, è solo un simbolo.
Il generale dei gesuiti dice: il diavolo non esiste.
Giornale.
Il sussidiario.
Sussidiario.
E lui dice che il diavolo non esiste, è solo un simbolo. Per tutti gli esorcisti sono contro di questo.
Ma guarda, se esiste lui, il generale dei gesuiti, è già dimostrazione che c'è il diavolo.
No.
Va bene.
Yeah.
Scusa, quella è la prima dimostrazione che il diavolo c'è, che lui sta, che il gesto, questo, è proprio questo gesuita. Cioè praticamente, questi credono più alla scimmia di Darwin che a Dio.
Cominciando
da questo falso papa. Quindi capisce che cos'è che gli hanno insegnato nelle scuole gesuiti a questo papa? Questa gente qua, questo branco di gesuiti con la G super minuscola, cioè gli hanno insegnato che il diavolo non c'è. E sfido che questo povero diavolo parla così. Questo falso papa va in giro a dire che il cielo è per tutti. Ma io, caspita, New Age predicano meglio di lui. Vabbè, comunque, guarda, Gesù non ha cercato di cambiare l'Italia, Roma e il resto riformando la politica, no, dell'imperatore. Ma no, ha mandato tutti a evangelizzare.
È vero, sì.
Capisci? Quindi prima si svegliano le chiese delle panche addormentate a dare fuoco alle loro panche e poi a infuocare il mondo col Vangelo, e prima qualcosa succederà. Parlavo ieri che ci sono 1 miliardo, settimana scorsa, quando alcuni giorni fa parlavamo, dice c'è 1 miliardo di evangelici, alcuni giorni fa ho detto. 1 miliardo di evangelici nel mondo. Ma caspita, non posso andare a evangelizzare, non dico, spegnete la televisione un attimo, andate in strada e...
Sì.
Insomma, ci sono voluti 300 anni perché la Chiesa conquistasse il mondo, 300 anni di evangelizzazione, non di votare il politico giusto. Il politico giusto non esiste, perché la politica non è giusta, è basata sui soldi, sul potere, sul controllo delle masse. Dio benedica le chiese che... Cioè, Dio benedica qualche chiesa che chiudono l'armadio, chiudono la sacrestia e le panche evangeliche, vanno nelle strade come Gesù. Dio benedica queste chiese che lo fanno. Il mondo è stanco, Dio è stanco, sai che Dio è stanco? È possibile che Dio si stanca?
Sì.
Ha detto Isaia, mi avete stancato con le vostre preghiere. Mi avete stancato con le vostre preghiere. Gesù qua, Gesù là, Dio qui, Dio là, bla bla, cantiamo le bei canti. Ma volete andare a obbedire a Gesù, per cortesia? A predicare il Vangelo. Grazie a Dio per qualche chiesa qua e là, beato chi la trova, che vanno in giro per le strade a evangelizzare e chiudono quel catapecchia della domenica mattina, le chiamano santuario. Santuario è solo Gesù, ragazzi. C'è solo un santuario oggi, ed è il Tempio di Cristo, ed è il corpo di Cristo. Amen?
Sì, amen.
Amen. E poi, insomma, finalmente dicevo, a 300 anni sono arrivati a conquistare il mondo. E poi, quando finalmente il signor Costantino, nonché imperatore di Roma, gli ha dato, ha legalizzato il cristianesimo, da allora sono andati giù in discesa. Il diavolo ha trovato la tattica, che non è combattere i cristiani e ucciderli, che più fai così e più aumentano, ma è di comprarseli come mercenari. Ed ecco che il diavolo ha cominciato a corrompere la Chiesa. Da allora, 300 d.C., per i seguenti 1700 anni fino ad oggi, alti e bassi, e la Chiesa non ha fatto altro che discendere. Siamo adesso al livello più basso mai che la Chiesa sia mai stata. Qual è il livello più basso della Chiesa in Italia? Il signor Bergoglio, uno. E due, le Chiese imbambolate da falsi profeti americani che abbiamo parlato. Abbiamo parlato di, appena, pur, abbiamo avuto una visita in Italia di una di queste, Ma abbiamo parlato ieri, no?
Sì, okay. Sì, sì.
Va bene, quindi ragazzi, preghiamo per Salvini, ragazzi, che sinceramente Salvini, sono sicuro, ci credeva, poveraccio. E comunque io sto tirando un sospiro di sollievo, perché il cosiddetto Deep State, italiano, si dice il governo ombra mondiale, che questo governo ombra non gli ha fatto fare la fine di quegli altri, Kennedy, Moro, Gandhi, Martin Luther. Gandhi è stato ucciso dagli Hindu, Maya. Cioè, questo, c'è un governo ombra mondiale che, quando qualcuno non collima, come per esempio Gheddafi in Libia, che aveva fatto una moneta libica per prendere tutta l'Africa e dare la libertà all'Africa dalle banche. Io non sono gaddafiano, quello era un islamico, non ci confondiamo, io sono cristiano. Però voleva fare una moneta libica staccata dalle banche. Apriti cielo. Sai, i libici, sai che quasi non pagavano tasse? Tutte le scuole libere, gratis, i medicinali gratis. Era una specie di piccolo paradiso sulla terra, perché Gheddafi era un ideologo islamico, e tra le altre cose era il leader numero uno di tutta l'Africa. Tra le altre cose ha fatto una moneta che è staccata dalle banche, capisci? Cioè Libia, indebitamento zero. E allora apriti cielo, sono arrivati gli anticristo dall'America e l'hanno ucciso. Va bene, chi c'era? Hillary Clinton quel tempo, no? E allora, questo governo ombra mondiale non vuole che uno che cambi, cioè non è che ti attaccano direttamente, ti fanno le scarpe, ti accoltellano alla schiena, e così è successo con Gheddafi. Quindi quando uno è così che si alza, io, Gheddafi era uno che ha rifiutato le armi nucleari, rifiutato. Non c'era modo di bombardarlo, questo qui. Non ha fatto lo sbaglio dell'Iran, che vuole bombe atomiche, quindi uno un giorno o l'altro può essere, scoppia una guerra con... Quindi chiunque che fa qualcosa lo fanno fuori, appunto Moro, Kennedy, Martin Luther, cioè così.
Giuseppe, considerando tutta questa confusione politica, cosa suggerisci ai fratelli che sono in Italia?
Beh, il Signore mi ha mostrato tanto tempo fa, e non ha cambiato un millimetro, dovete uscire. Uscite dall'Occidente anticristo. Io vi ho detto, Salvini è solamente lì per rallentare un attimo la situazione, il precipitare delle cose, per dare tempo alla sposa di Cristo di uscire dall'Europa.
Sì.
Quindi, sposa di Cristo, ascoltatemi, non siate lazzaroni. No, non vi siete troppo peso a abbandonare il telecomando e la televisione. So che siete, il cristianesimo oggi è mezzo drogato di televisione. Quindi, smettete di pensare ai pensieri che ascoltate la televisione. Leggete la Bibbia, va bene? Andate in giro, andate per strada a portare la salvezza di Gesù, l'amore di Gesù, la gioia di Gesù, la verità del Signore, le profezie. Andate in strada, ma non vi annoiate sempre su tutta quella televisione. Grazie a Dio, perché io credo che la nostra Chiesa, non dico è sveglia, ma si sta dando un po' da fare, perché sentiamo testimonianze, evangelizzazione.
Sì, sì, sì.
Quindi Dio benedica i fratelli nostri svegli, e quelli che non sono svegli, preghiamo per voi, fratelli. Forse svegliamoci.
Amen.
Quindi il messaggio è sempre lo stesso, non è cambiato niente, Dio non cambia. Uscite dall'Occidente. Perché? Perché c'è un posto, Apocalisse 12:14, preparato nel deserto, un deserto spirituale. Dov'è? Mettiti in ginocchio. E Gesù te lo dice, a me me l'ha detto, è qua, Sud America, posto, sì, c'è crimine, attenzione, non è che qui vai per strada e ti regalano il gelato, devi stare inocchiato, c'è crimine in giro, però ci sono anche zone sicure, vai lì, e quando la zona è più sicura, spostati, va bene? Quindi raccogliete il raccoglibile, fratello, abbandonate il resto, va bene, salvate quello che vi resta della vostra vita.
Amen.
Andate a vivere per Gesù in un luogo dove Lui vi mostrerà. Va bene, leggi una scrittura, Apocalisse 12, leggi il 5 al 6, guarda. Apocalisse, questo è applicabile ad Eva, è applicabile a Maria, a Gesù quando è nato, ma anche alla Chiesa del tempo della fine. Quindi questa donna è Eva, Maria e la Chiesa, tre. Va bene, perché sappiamo che qui sembra che parlerebbe di Gesù, però parla di Gesù, certo. Questa è una profezia multi-interpretativa. Fantastico, come Dio in una scrittura ti mette dentro mezza Bibbia, va bene, in questa scrittura però sappiamo che contiene anche il tempo della fine, perché il rifugio dura, guarda caso, 3 anni e mezzo, 1260 giorni, me lo leggi per favore?
Sì. Apocalisse 12, 5 e 6. Ed ella partorì un figliolo maschio che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro. E il figliolo di lei fu rapito presso a Dio e dal suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per 1260 giorni.
3 anni e mezzo, parallelo del verso 14, qui siamo in pieno tempo della fine, Apocalisse 12 e 13, stesso paragrafo. Apocalisse 12 è un differente aspetto della stessa situazione trattata da un altro angolo in Apocalisse 11, 12, 13, va bene, e 17. Sono angolazioni diverse degli stessi eventi. Apocalisse capitoli 11, 12, 13 e 17, d'accordo? E c'è anche qualcosa in Apocalisse 14, nelle due vendemmie. Allora, fuggire nel deserto per 3 anni e mezzo, certo che era applicabile a Maria e Giuseppe, però non solo, ma è anche a noi che siamo giunti alla fine dei tempi, va bene? E quindi come è venuta la tribolazione per Israele, che c'è stata tribolazione per Israele, nel 70 d.C., distrutta completamente anche il Tempio, così ci sarà la tribolazione anche per la Israele cristiana. Dice, ma Dio ci ama, certo che ti ama, è per questo che ti bastona. Mm-hmm. Il papà che scolaccia il bambino perché, che so, gioca col gas o con i fiammiferi. Arriva lo psichiatra, capisci, che ha una licenza di uscire dal manicomio per qualche ora. Il psichiatra ti dice, hai dato una scolacciata al bambino? Sei impazzito? Presto, social. Portate Bibiano, pronto Bibiano, venire qua subito, se questo bambino gli ha dato una scolacciatina sul sederino. Mm-hmm. Io vorrei fare, ma dove sono i psichiatri ai tempi del nazismo? Dove sono questi psichiatri ai tempi del nazismo che hanno dato una mezza parola per disgrazia mm-hmm. contro Hitler? Ma grazie a Dio che c'è qualche psicologo cristiano in giro. Pochi.
Sì, alcuni, pochi è vero, però alcuni sì.
Va bene, quindi quando Dio ci sculaccia per il nostro bene, manda la tribolazione, i falsi profeti, no, ma non per noi, ci sarà il rapimento prima della tribolazione. Dove è scritto? Nessuna parte, ma siccome ci ama. Quindi, come è venuta, dicevo, la tribolazione per l'Israele, verrà anche per la Israele cristiana.
Cioè per noi cristiani?
Per noi, perché è profetizzato. Però, buone notizie. Fratello Giuseppe, c'è una buona notizia. Oh, fammelo scrivere. Buone notizie. La Filadelfia, la Chiesa fedele, la sposa di Cristo, sarà suggellata, sarà salvata. Andiamo a Ezechiele 8. Capito? La sposa di Cristo non sarà abbandonata al marchio della bestia e all'anticristo della tribolazione. Ah, vuoi dire che potremo bere Coca-Cola per 3 anni e mezzo? No, perché no. Ci vorrà il marchio della bestia per la Coca-Cola. Ti suggerisco l'acqua della sorgente pura come sgorga Recoaro. Acqua pura come sgorga San Pellegrino. Boario Terme. Va bene, tutte. Tu mi guardi, Angela, sono zone bellissime in Italia.
E mi immagino. Non le conosco, però.
Sì, sono belle. Io andavo a evangelizzare a quei posti. Sacco di pecorelle, cioè, ricordi quando evangelizzavo in Italia. Mi ricordo una volta è andato in una stazione termale, c'era un complesso che suonava, sono andato là e ho detto, posso fare un canto? È andato una chitarra, così ho fatto il canto, una canzone cristiana, e hanno battuto le mani, grazie a Gesù. E poi il cantante è venuto e dice grazie, mi ha preso la chitarra e ho capito l'antifona. Oh. Quindi non ho potuto predicare tanto, solo un pochino, insomma, ecco.
Al lago di Como sono stata con te con la chitarra nei ristoranti lì. È stato bello per evangelizzare i turisti, è stato bello per evangelizzare la gente locale, erano molto duri.
Sì, con maschi, io ho lavorato a Como, ho lavorato in un bar, avevo 19 anni prima del militare. E sì, i comaschi sono un po' svizzerotti. Come sono i svizzerotti? Come i comaschi. Cioè, capito? E sono un po' come sono i comaschi. Sai, tipo la tedesca, no? È brava gente i comaschi, trovi brava gente. cioè, solamente che insomma, non è il posto che dico tutti subito sono aperti al Vangelo, sono un po' duri, no? Sono un po' duri, però ci sono anche lì le pecore,
sì,
come
sì,
dappertutto, cioè le pecore, le sì, capre trovi dappertutto, in Germania molte, molte capre, ma ci sono anche delle pecore.
Sì, ci sono perché ci scrivono.
Ho capito, sì, 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 ma sono tutti italiani però.
Sì, quelli che scrivono sono italiani. Ogni tanto scrive anche qualche tedesco.
Mi pare che c'è una o due tedesche.
Sì,
che
ogni
scrivono.
Tanto scrivono anche i tedeschi. E non capiamo niente, è tutto in tedesco.
È così, no? È così, cioè il mondo gira. Come l'Italia prima era un posto di pecore, adesso sono più capre che pecore. Mi ricordo che tanti anni fa in Italia era pecore da tutte le parti, adesso invece è capre da tutte le parti ed è delle pecore qua e là.
Sì.
È il mondo che cambia, il mondo che l'America prima era la prima nazione che nel XX secolo ha mandato missionari americani dappertutto. Io ho lavorato in tanti missionari americani, e, però oggi no, l'America ormai è andata dall'altra parte. Ci sono ancora i cristiani, mai fare un fascio a tutte le erbe.